lo Stato di diritto è una forma di Stato che è abbastanza codificata, cioè non è complicato dire di che cosa si compone. Si basa su alcuni capisaldi. Uno è la separazione dei poteri, cioè il potere pubblico deve essere separato in organi distinti. Vedete, la teoria dello Stato di diritto nasce dall'esperienza inglese, dalla riflessione francese e tedesca sull'esperienza inglese. L'Inghilterra, voi lo saprete, è uno dei pochi paesi al mondo che non ha una costituzione scritta. Non ha mai avuto una costituzione scritta, ha degli atti costituzionali, delle leggi che sono importanti sulla corona, sulla rapporto con la Scozia e così via, e attualmente ha anche approvato una legge di riforma costituzionale, ma non ha mai avuto il documento costituzionale. Perché non l'ha mai avuto? Perché non ha mai avuto una vera rivoluzione. L'unica vera rivoluzione è stata quella contro il potere assoluto di Carlo I, e definita tagliandogli la testa, che è un bellissimo modo di risolvere i conflitti. Dopodiché hanno avuto un po' di problemi con Cromwell e i fanatici, hanno ristabilito la monarchia e da allora hanno imparato e elaborato un principio di organizzazione dello Stato che si basa su una serie di caratteristiche che noi abbiamo poi riassunto in un concetto che non è di derivazione inglese. In Inghilterra non esiste lo Stato di diritto come espressione, ma è di derivazione tedesca. Il Rechtsstaat è il nostro concetto di Stato di diritto. E questo Stato di diritto è uno Stato che si basa innanzitutto sulla separazione dei poteri, per cui chi fa le leggi è un soggetto diverso da chi le esegue e chi le applica imparzialmente, cioè del giudice. I tre poteri mitici di Montesquieu, no? La seconda caratteristica è il principio di legalità, che è un principio di enorme importanza, anche come capacità espansiva, come vedremo. Il principio di legalità, nell'enunciazione, è molto semplice. Nessun potere pubblico può essere legittimamente esercitato se non si basa su una legge. Il che vuol dire che ci deve essere una legge che prevede la competenza di un organo a svolgere un'attività di potere, se no l'atto è illegittimo. Questa è una frattura rispetto allo Stato assoluto, perché lo Stato assoluto è appunto absolutus, è sciolto da limiti. Qui invece abbiamo uno Stato che è sottoposto a un limite. Il limite è che ci deve essere forme legali, ci devono essere forme legali di esercizio del potere pubblico. Questo significa ovviamente che tutto questo regge soltanto se noi abbiamo una separazione dei poteri. Uno fa le leggi e facendo le leggi fonda i poteri, poi c'è il potere esecutivo, che è il vero potere pubblico, che è sottoposto alla legge, e c'è qualcuno, il giudice, che fa valere il limite della legalità. E cioè può dire all'esecutivo, al governo, alla polizia, a chi volete, il tuo atto è illegittimo perché va contro la legge, non è previsto dalla legge, è un esercizio abusivo del potere pubblico. Vedete come le cose stanno insieme. Il quarto, separazione dei poteri, principio di legalità. Terzo principio fondamentale è la tutela dei diritti. Lo Stato di diritto nasce con lo scopo di tutelare i diritti di libertà, le autonomie delle persone dallo Stato, affidano alla legge la definizione di questi diritti e al giudice la loro tutela, che è sempre una tutela che ha la legge come parametro. Vedete, lo Stato di diritto è la forma di Stato tipica della nostra sviluppi europei dell'Ottocento, che si sposa con l'ideologia liberale, per cui la legge deve essere generale e astratta e deve essere uno stato minimo, e la garanzia di tutto questo è data da un suffragio limitato. Un Parlamento elitario che riflette gli interessi di una minoranza proprietaria. Questi interessi sono mediati, sono interpretati da un voto censitario e quindi da un Parlamento che politicamente agisce per conservare uno stato minimo. La sua successione è lo stato democratico, o anche detto lo stato sociale. Agli amici tedeschi possiamo ricordare la contrapposizione tra Rechtsstaat e quello che è la sua eredità nell'attuale Costituzione tedesca, che è il soziale Rechtsstaat, lo Stato di diritto sociale, che è una definizione che si trova proprio così nella Costituzione federale tedesca. Da noi non si usa questa terminologia, si usa terminologia Stato democratico, ma il concetto è lo stesso. E la separazione tra lo Stato di diritto liberale e lo Stato di diritto democratico, qua abbiamo Stato di diritto democratico, la separazione tra queste due forme di Stato sta essenzialmente in due elementi connessi: l'estensione del suffragio e la rigidità della Costituzione. Qui mi ricollego alle cose che vi dicevo ieri. Perché si passa da una Costituzione flessibile a una Costituzione rigida? Perché l'introduzione di un suffragio universale deve comportare anche la blindatura di un certo assetto di interessi. Questa blindatura nello Stato liberale si otteneva escludendo la larga parte della popolazione dal diritto di voto e di rappresentanza. Lo Stato democratico è inclusivo, tutti votano, compreso la maggioranza, che tendenzialmente è una maggioranza di non abbienti, ma la maggioranza di non abbienti non può toccare i beni protetti. E nella Costituzione si proteggono i beni della proprietà, dell'iniziativa economica, così come anche i diritti sociali, il lavoro e così via. Vedete, questo passaggio è un passaggio che non modifica il concetto di Stato di diritto, basato su separazione dei poteri, legalità e diritti, ma ne cambia il motore e anche l'estensione. I diritti non sono più soltanto diritti negativi, libertà dallo Stato, ma sono anche diritti sociali. Nella nostra Costituzione sono protetti anche i diritti sociali. Non è che il governo dice: bene, basta con la spesa pubblica, tagliamo le pensioni, perché la pensione è un diritto sociale garantito in Costituzione. Cercherà di tagliarlo, allungare i periodi, abbassare i coefficienti, eccetera. Sono tutti diritti modellabili. Ne parleremo quando parleremo dei diritti. Ma il principio che un sistema sociale deve occuparsi della sopravvivenza degli anziani, questo è un principio non discutibile. È sottratto addirittura a revisione costituzionale, nella sua base di principio. Anche il principio di legalità viene esteso nello Stato democratico di diritto, perché persino le leggi sono sottoposte al principio di legalità. Questa è la grande sorpresa. Mentre nell'Ottocento si diceva che il Parlamento, anzi il re e il Parlamento, è la sovranità e la legge può fare tutto quello che vuole. C'è un giurista svizzero dell'ONU che ha lasciato una frase che è rimasta celebre: la legge può fare tutto salvo che trasformare l'uomo in donna. La tecnologia era poco evoluta, oggi questo non sarebbe un problema, è che oggi la legge non può fare tutto, anzi, la legge è limitata dalla Costituzione. Lo stesso potere legislativo è un potere sottoposto a una regola, che è la regola costituzionale. Può svolgersi solo nelle forme previste dalla Costituzione e coi limiti previsti dalla Costituzione. Questo vuol dire che è sottoposto a un principio di legalità, principio di legalità costituzionale. Mentre nello Stato di diritto liberale il giudice controllava essenzialmente il potere esecutivo, che fosse conforme alla legge. Oggi un giudice, i giudici come vedremo, controllano anche che potere legislativo sia conforme alla legge costituzionale. Abbiamo elevato la gerarchia delle fonti, no? Se voi guardate alla gerarchia delle fonti scolpita dall'articolo 1 della preleggi, si parla di legge, regolamento e usi. Oggi c'è la Costituzione sopra e questo è un ennesimo strato del wafer. Bella l'immagine del wafer. Il wafer è un biscotto molto buono, quello di Loacker, anche perché li fanno a circa 500 metri dove sono nato io, e questo wafer è fatto di uno strato di biscotto e uno strato di creme. Quanti strati? Una volta erano di meno, adesso si è aggiunto uno. Lo strato di biscotto è la politica, lo strato di crema è la politica, il biscotto che è più rigido è il diritto. Per cui la politica fa le leggi, ma le leggi limitano la politica. La politica fa la Costituzione, ma la Costituzione limita la politica. E questa è una struttura dialettica, che è esattamente il segreto costruttivo, la formula ingegneristica dello Stato di diritto costituzionale o democratico. Ma già dello Stato di diritto, questa tensione tra politica e diritto, tra biscotto e crema. Ma ci sono altre forme di Stato? Probabilmente sì. Se noi dovessimo scrivere qual è la forma di Stato dell'Iran, cosa diremmo? Forse teocratica, non ne conosciamo abbastanza, forse sarebbe meglio che stessimo zitti. Ma guardando dal nostro punto di vista è una forma di governo teocratica, perché lo Stato di Vaticano che forma di Stato ha? Teocratica, anzi, uno potrebbe dire in realtà una monarchia assoluta. Una monarchia assoluta elettiva, che è una cosa interessante, non è l'unico esempio, anche l'imperatore del Sacro Romano Impero era formalmente elettivo. Vedete che noi siamo partiti da una norma che ci dice la forma repubblicana non è revisionabile, ma se andiamo a vedere che cos'è la forma repubblicana ci troviamo di fronte a alcune difficoltà. Uno può essere Presidente della Repubblica ereditario, esistono? Tutte le dittature hanno avuto queste pretese, no? Non so se Napolitano c'è un figlio, se c'è, per fortuna non si vede. Ma l'idea che una repubblica sia tale solo perché chi la presiede è un presidente e non un re, è un'idea un po' sciocchina, perché ci sono anche monarchie elettive. Il Papa è un monarca elettivo, la regina d'Inghilterra è ereditaria, ma fa tanta differenza rispetto al sistema, ai rapporti tra lo Stato, alla forma di governo? No, tanto è vero che quando noi parliamo di forma di governo, l'Inghilterra, la Danimarca, l'Olanda, che sono monarchie, stanno benissimo, il Belgio che è una monarchia, stanno benissimo con Italia, Spagna e Germania che sono repubbliche. Sono la stessa forma di Stato e non è l'elemento del titolare del potere di rappresentanza della nazione quello che cambia. Perché sono i rapporti tra lo Stato e i cittadini, e i rapporti tra Stato e cittadini in questi paesi sono improntanti alle stesse regole. Separazione dei poteri, tutela dei diritti, l'eguaglianza formale, di cui ancora non ho parlato, ma di cui vi parlerò fino allo schifo, e così via. Allora vedete che tutto quello che vi ho detto prima circa le cose racchiuse nella forma repubblicana, diritti, voto, rappresentanza, separazione di poteri, rigidità della Costituzione, sono esattamente gli elementi che poi sto usando per spiegarvi una categoria che è illustrata nei primi capitoli del manuale a proposito della forma di Stato. È quello che viene fotografato. E si potrebbe anche dire che questo dipende un po' dalla pigrizia della dottrina, che dovendo dire quali sono le cose che non si possono cambiare, ha pensato alla forma di Stato e ha detto adesso ti metto dentro tutte le cose della forma di Stato. Ma è così, questa è l'opinione comune. suffragata anche da una pronuncia della Corte Costituzionale. Vi è tutto chiaro fino adesso? Avete domande? Concetto tutto diverso dalla forma di Stato è quello di forma di governo. La forma di Stato riguarda il rapporto tra il potere, bel palazzo con le colonne, e i cittadini. Quello con le gonne è un uomo, c'è chiaro. E le forme di governo invece riguardano rapporti all'interno dello Stato persona, cioè un rapporto tra i poteri. I cittadini escono dalla logica della forma di governo. La forma di governo è come si organizza il potere politico, per cui riguarda questa casella. Non riguarda più il rapporto tra potere politico e cittadini. Riguarda la separazione dei poteri, i poteri separati e le relazioni tra i poteri separati. Anche qui di solito si usano gli occhiali del filatelico o dell'entomologo e si distinguono diverse forme di governo. Per esempio si parla di governo presidenziale, poi il governo parlamentare, governo semipresidenziale e il governo direttoriale. Poi naturalmente ciascuno può classificare come vuole, e allora magari trovate chi usa ulteriori esemplificazioni. Per esempio il governo parlamentare può essere suddiviso in una serie di casistiche diverse. Io personalmente trovo questa cosa della teoria delle forme di governo una cosa confusa e fuorviante. Le forme di governo non esistono, questa è la mia modesta teoria, nel senso che esiste il governo degli Stati Uniti, che sarebbe il modellino del governo parlamentare, ma esiste solo negli Stati Uniti. Esiste il governo direttoriale? Il governo direttoriale sarebbe esistito in Francia, in una certa fase dell'evoluzione francese, e in Svizzera. Basta. Non ci sono altri paesi con governo direttoriale. Il semipresidenziale è esistito in Francia, forse non esiste più. Qualcuno potrebbe dire che esiste in Russia, ma quando parliamo di forma di governo e vogliamo esaminare come funzionano dei modelli di governo, dobbiamo vedere come funzionano realmente questi modelli di governo. Allora, in America funziona da 200 anni, è molto cambiato in questi 200 anni, ma ha un suo cliché di base, così in Inghilterra, così in Germania, non sono 200 anni, ma sono 60 come in Italia. In Russia non si è ancora stabilizzata una forma di governo, è difficile dire come realmente si governa la Russia. Bisogna telefonare a Putin dicendo: scusa, secondo te come si governa la Russia? Non me la sentirei di fare una classificazione delle forme di governo. Allora vedete che io ho parlato di forma di governo presidenziale che sta negli Stati Uniti, di forma di governo semipresidenziale che forse sta in Francia e forse non più, e vedremo perché, e forma di governo direttoriale che sta in Svizzera. E gli altri? E gli altri sono tutti governo parlamentare. Il che significa che Inghilterra, Danimarca, Belgio, Svezia, Norvegia, Finlandia, Germania, Austria, Francia, no, Italia, Spagna, Portogallo, per dire i paesi che sono abbastanza consolidati, hanno tutti la stessa forma di governo. È così? Ha senso tutto questo? Tutto questo ha poco senso. Forse ha senso se la prendiamo in chiave, diciamo, storica, anche se molto light come storia. Tutto nasce dall'esperienza inglese. da quella che è una forma di governo storica che non esiste più, che è la cosiddetta monarchia costituzionale. La monarchia costituzionale era quella che pensava di fare Carlo Alberto con lo statuto. Cosa diceva lo statuto? Diceva: il re nomina i suoi ministri e li revoca. Cioè aveva l'idea di un potere esecutivo che faceva capo al capo dello Stato, il capo dello Stato era un potere esecutivo, e di fronte aveva un Parlamento che gli rompeva le scatole. Almeno una volta all'anno il ministro del re si presentava in Parlamento a chiedere l'approvazione del bilancio, perché la regola fondamentale, imposta già con la Magna Carta poi revocata 300 volte in Inghilterra, quella su cui poi hanno fatto la guerra al Parlamento contro il re, guerra combattuta, era il problema che non si possono introdurre tasse se non con un voto parlamentare. No taxation without representation, detto, ripetuto 400 volte al giorno. Principio che la tassazione non è un privilegio del sovrano, perché il sovrano ha perso la proprietà dello Stato, ma è una concessione dei rappresentanti, dei tassati. Solo con il consenso si può fare tassazione. Questa norma è una norma di enorme importanza, perché significava non soltanto che per introdurre una tassa il re doveva chiedere l'autorizzazione del Parlamento, ma siccome la tassa serviva per fare delle cose, tutte le cose che il re faceva finivano con essere approvate dal Parlamento. E il problema è stato soprattutto quello della guerra. Ai re è sempre piaciuto fare le guerre, tanto loro le combattevano. E ci piaceva tanto lo sport. E di conseguenza avevano spesso dei grandi progetti bellicosi, solo che, siccome le guerre costano, dovevano essere finanziati con le tasse. E queste tasse dovevano passare per un consenso di un'assemblea rappresentativa di gente che di guerra non voleva sentirne parlare. E questo è un conflitto storico nei sistemi occidentali. In Inghilterra è costata la testa a Carlo I, in Germania, in Prussia, è stato uno dei fattori di grande crisi sotto Bismarck. Bismarck voleva fare la guerra all'Austria, Juncker in Parlamento non volevano dare l'autorizzazione, lui la fece lo stesso. Impose una rottura dell'ordinamento, da cui derivò poi tutta una teoria che vi spiegherò quando parleremo del bilancio, sulla legge di bilancio. Ma vedete, in giro per l'Europa, in tutti i paesi, la questione del controllo sull'attività dell'esecutivo è passata attraverso la questione delle tasse. Le tasse devono essere approvate dal Parlamento. Allora, in Inghilterra, quando fu restaurata la monarchia, quando poi arrivarono gli Hannover, che si dice che non parlassero inglese, quindi si facevano i cavoli loro e mandavano il governo in Parlamento, si stabilì un rapporto tra il potere esecutivo, ancora formalmente imputato al re, e il Parlamento. Nel senso che se il potere esecutivo voleva avere l'approvazione del bilancio, doveva essere simpatico al Parlamento. Questo incominciò a tessere quello che si chiama il rapporto di fiducia. Il rapporto di fiducia dipende da questo, che il re, prima di nominare il suo governo, sente le forze parlamentari, le consultazioni che si fanno ancora adesso, le forze parlamentari dicono chi è simpatico e chi no, dopodiché lui nomina uno che è simpatico, perché sa che se lui nomina, come Savoia ha fatto di continuo, uno non simpatico al Parlamento, alla prima occasione il Parlamento lo impallina e non conviene a nessuno, non conviene a nessuno. Per cui la monarchia costituzionale in tutta Europa è stato il punto di partenza, il re che nomina i suoi ministri e li revoca, ma il punto di arrivo è stato o presto o tardi il sistema parlamentare, che si basa appunto sulla mozione di fiducia, e cioè che il re nomina i ministri che vuole il Parlamento e li revoca se il Parlamento gli toglie la fiducia. Non c'è più un rapporto fiduciario tra il governo e il re, ma questo rapporto fiduciario si sposta dal governo al Parlamento. sposta il potere sul Parlamento, il Parlamento che alla fine sceglie il capo del governo. È quello che succede in Inghilterra da numerosi decenni, per non dire da secoli. Si fanno le elezioni, il Parlamento ne esce con una certa forma, la regina il giorno stesso o il giorno dopo chiama il segretario del partito che ha vinto le elezioni, lo chiama a corte e lo incarica di formare il governo. È così che si svolge da sempre. Chi è che decide chi forma il governo? Gli elettori tramite le elezioni, cioè il Parlamento, non la regina. Se la regina un giorno decidesse di dominare qualcun altro, farebbe una rottura di quello che ormai è una tradizione in Inghilterra. È una tradizione che è tipica della forma di governo parlamentare. Questa appartiene, come dire, a uno sviluppo necessario alla fisica politica. No? Le cose non possono che andare così, sono andate così in tutti i paesi. Anche Carlo Alberto pensava di nominare lui il capo del governo. Qualche volta, qualche Savoia l'ha fatto di nominare il suo luogotenente a capo del governo, ma se quel personaggio è un personaggio che non incrocia la maggioranza del Parlamento, non ha speranza di vita, perché il Parlamento non gli approva le leggi. E il principio di legalità impedisce all'esecutivo di agire se non in base alle leggi. Non puoi incassare i soldi se le leggi non ti consentono di incassare quelle tasse, e non puoi spenderli se le leggi non ti consentono di spendere quei soldi. Per cui sei bloccato. Le forme di governo della monarchia costituzionale, che sono quelle che escono da uno Stato assoluto in regime costituzionale, tutte si piegano, si flettono, si trasformano in governi parlamentari. E questo vi spiega perché il governo parlamentare sia la regola della stragran parte degli Stati. Dice pochissimo questa regola, dice semplicemente che si ha governo parlamentare quando il governo dipende dalla fiducia delle Camere. E perché in America non è così? In America non è così per il semplice fatto che loro, quando scrissero la Costituzione, fecero una polaroid della forma di governo che loro pensavano esistesse in Inghilterra, e tolto il re e sostituito il Presidente della Repubblica, tolti i nobili e sostituiti dagli Stati federali, cercarono di fotografare quella forma di governo. E la monarchia costituzionale pietrificata. In Inghilterra stava già trasformandosi quella monarchia costituzionale, loro non se ne sono accorti, e hanno pietrificato una monarchia costituzionale, solo che essendo una repubblica non potevano chiamarla monarchia, hanno chiamato la Repubblica Presidenziale, che si basa esattamente sugli stessi principi. Il re non è il re, è il Presidente della Repubblica, il Presidente della Repubblica rappresenta l'unità, come in Inghilterra, solo che è eletto non è eletto direttamente, come sapete, anzi, avete un laboratorio in novembre sull'elezione del Presidente della Repubblica, divertitevi perché è molto interessante, non viene eletto direttamente dal popolo il Presidente della Repubblica, ma viene eletto da dei grandi elettori, è una finzione ormai, perché lì la forma di governo è evoluta. Comunque diciamo che eletto direttamente dal popolo, lui non può essere cacciato, esattamente come non può essere cacciato il re, se non con un istituto tipico, che è l'impeachment. L'impeachment è la messa in stato d'accusa. L'impeachment è stata la procedura che è stata seguita dal Parlamento per condannare a morte Carlo I Stuart. Impeachment. L'hanno accusato penalmente. E in America il Presidente della Repubblica può essere cacciato soltanto con la procedura di impeachment, cosa che Nixon ha rischiato, si è dimesso in tempo per non cuccarsene. È l'unico modo che ha il Parlamento per liberarsi del Presidente della Repubblica, non gli può votare la sfiducia, se no il buon Bush sarebbe passato la storia, come ha detto il nostro Presidente, già da diversi anni, perché non c'è la maggioranza in Parlamento da tempo, e non può essere sfiduciato. Lui ha un suo mandato, per tutto il mandato è Presidente della Repubblica, ma non può neanche entrare in Parlamento. Non ha diritto di accesso al Parlamento. I poteri sono completamente separati. Il Parlamento fa le leggi e il Presidente ha il potere esecutivo. Fine. Questa è una situazione che esiste solo negli Stati Uniti. Esiste anche in altri paesi, ma in altri paesi sono dei paesi che non hanno una democrazia consolidata. Perché questa situazione negli Stati Uniti ci ha messo 200 anni a mollarsi e a oliarsi e funzionare, perché non è un sistema di governo molto efficiente, tanto è vero che i costituzionalisti americani non lo amano affatto e sarebbero molto favorevoli a un'attenuazione in senso parlamentare della forma di governo presidenziale. Siamo noi ignoranti che in Italia diciamo più repubblica presidenziale, perché siamo ignoranti, perché se leggessimo la letteratura americana vedremmo che in America hanno molta esitazione a considerare ottimale questa forma di governo, perché è una forma di governo che si inceppa di continuo. Pensate che Bush adesso, l'uomo più potente del mondo, quello che passerà alla storia, come diceva Silvio, si mette anche lui così, passa anche lui la storia, sì, passerà anche lui la storia, umoristica forse, è il presidente più potente del mondo, oggi per varare un piano ha dovuto avere l'umiltà di chiamare i due candidati alla presidenza e ottenere il loro consenso. Loro consenso, e questo consenso si è trasmesso a un consenso parlamentare non facile, per dirvi come sia un sistema che è mille miglia lontano a quello che noi concepiamo sui libri come forma di governo presidenziale, è molto più complessa, ma questa complessità deriva dal bisogno di adattare una forma di governo nata a metà del Settecento e senza possibilità di evoluzione legale. Da noi l'evoluzione c'è stata, perché in Inghilterra non era scritta la Costituzione e da noi di fatto la Costituzione è stata cambiata. Savoia non hanno nominato i loro ministri, non li hanno revocati. Progressivamente il Parlamento si è occupato di questo. Vi ricordate in un certo Sidney Sonnino, il ritorno allo Statuto? Il buon Sidney, anche per il suo curioso nome, aveva pensato a un certo punto di dire no, ristabiliamo la regola dello statuto, cioè che il re nomina i ministri. Ma questo era impossibile, perché di fronte a un Parlamento che ha il potere legislativo, il re non può nominare i suoi ministri senza avere il consenso delle Camere. Due parole sulla forma di governo semipresidenziale, e cioè sulla forma di governo francese. La Francia aveva la stessa malattia che ha l'Italia, e cioè un sistema politico frantumato in una caterva di partiti che passavano le loro giornate a litigare. Di conseguenza governi molto deboli e molto instabili. Voi pensate che l'Italia, i governi sono stati in carica fino al 94 in media per 9 mesi, me lo ricordo perché è un periodo che insomma significa qualcosa nella storia dell'umanità, duravano come una gravidanza. Dal 94 in poi non è che siano durati molto di più, perché il primo governo Berlusconi è durato meno di un anno, e poi Prodi è durato un anno e qualcosa, è caduto in Parlamento su una questione di fiducia, poi abbiamo avuto il governo D'Alema, abbiamo avuto il governo Amato, poi ci sono state le elezioni del 2001 e abbiamo avuto 5 anni di governo Berlusconi, ma con 3 governi diversi, con delle crisi di governo in mezzo. Poi abbiamo avuto il governo Prodi che è durato un anno uno sputo, e adesso abbiamo il governo Berlusconi che forse questo ce lo teneremo per 5 anni, così ci passerà l'idea che avere un governo stabile sia una bella fortuna. E comunque vedete, questa è la storia di un paese che ha avuto sempre un grosso problema, oltre alla qualità dei governi, su cui non abbiamo mai scherzato. Io sono abbastanza vecchio per ricordarmi dei governi veramente folcloristici. Il problema è un problema di un sistema politico molto frazionato, no? Poco coeso, forse perché siamo anche un paese poco coeso. Allora la Francia è uscita da questa situazione con il generale de Gaulle, che era un omone alto e grosso, panzuto e col nasone, che però era un eroe della resistenza, e il generale de Gaulle impose una sua costituzione fatta su sue misure. Questa costituzione fa sì che il governo francese sia un governo non interamente presidenziale e non interamente parlamentare, perché il Presidente della Repubblica è eletto direttamente dal popolo, però non è capo del governo come in America. In America non esiste neanche il governo. Condoleezza non è membro del governo, è sottosegretario. Ed è sottosegretario con mandato fiduciario del Presidente della Repubblica, esattamente come i ministri di Carlo Alberto, nominati come rapporto fiduciario uno a uno. Il Presidente della Repubblica americano nomina i ministri, non esiste un organo collegiale che si chiama governo. Invece in Francia il Presidente della Repubblica, eletto direttamente dal popolo, nomina un Presidente del Consiglio dei Ministri che è capo del governo e che va a chiedere la fiducia alle Camere. Per cui c'è un doppio rapporto di fiducia. Questo doppio rapporto di fiducia ha significato che quando il Parlamento aveva la stessa maggioranza che aveva eletto il Presidente era potentissimo, perché aveva la maggioranza in Parlamento e il suo capo di governo era una figura in qualche modo scialba, era un portavoce del Presidente in Parlamento. Ma poteva capitare che il Presidente fosse in minoranza alle Camere, dando vita alla cosiddetta coabitazione. E la coabitazione creava le condizioni tipiche di un governo parlamentare. Presidente di un colore politico, il capo del governo di un colore diverso, perché la maggioranza del Parlamento era di un colore diverso. Per cui il Presidente della Repubblica non poteva nominare Presidente chi voleva, doveva nominare Presidente uno che fosse simpatico e dello stesso avesse una maggioranza in Parlamento. E questa significava la coabitazione tra due figure, uno Presidente della Repubblica e uno Presidente del Governo. Perché ne parlo al passato? Perché qualche anno fa hanno fatto una riforma costituzionale che ha parificato i tempi elettorali, che invece De Gaulle abilmente voleva separati. E adesso con lo stesso turno elettorale si eleggono il Presidente della Repubblica e il Parlamento, così che la coabitazione non dovrebbe esserci più. E questo crea della Francia un secondo esempio di governo sicuramente presidenziale, per cui la forma di governo semipresidenziale si è persa. Anzi, una forma di governo presidenziale è quella francese, dove il Presidente della Repubblica ha ancora più poteri di quello americano. Però bisogna vederla in pratica, messa in pratica come funziona. Sarkozy oggi probabilmente dal punto di vista della formula di governo, della forma di governo, il presidente più potente, quello che ha più poteri giuridici che esista sulla faccia della terra. Deve essere merito della moglie, forse, che lo so. Il governo direttoriale invece è una cosa che esiste in Svizzera, perché la Svizzera è fatta così. Il governo direttoriale è una cosa strana che si capisce in Svizzera, perché in Svizzera è un paese che ha poche divisioni politiche in quanto politiche, ma c'ha grosse divisioni linguistiche, culturali e così via. E allora si è voluto creare un sistema che assomiglia tantissimo, lo dicono tutti, più che alle forme di governo, alla governance delle società bancarie, dove c'è un'assemblea dei soci, che è un'assemblea eletta, che nomina un consiglio di amministrazione, che si chiama consiglio federale. Nel consiglio di amministrazione ci stanno i rappresentanti di tutti i cantoni e di tutti i partiti, tendenzialmente, e non è rimovibile, per cui dura il mandato, l'intero mandato, e l'assemblea non lo può sfiduciare. Come vedete è stabilizzato il governo, il Consiglio federale, ma il Consiglio federale è stabilizzato ma anche depoliticizzato, nel senso che non è mai un governo di parte, ma in qualche modo un governo di alleanza nazionale. È un'esperienza talmente particolare che tutto sommato chiamata forma di governo fa anche un po' ridere, perché allora dovremmo distinguere forme di governo una per ogni Stato e avremmo eliminato il discorso sulle forme di governo. Qualche chiarimento?